senza dover fare le corse e
scappare negli autovelox.
Il dottor Perduca alla stazione.
Per cui non sono immune, ovviamente.
E, volevo fare io una domanda, tanto per rompere il ghiaccio. Noi come istituto 3 anni fa abbiamo fatto uno dei nostri viaggi della memoria proprio, abbiamo Mostar, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla e quindi i luoghi alcuni, i luoghi forse più noti di quella guerra. L'impressione che abbiamo avuto è che attorno a quegli eventi e a quei drammi si stia costruendo una memoria identitaria da parte dei bosniaci musulmani fortemente revanchista, cioè che ci sia un rancore che covi sotto la cenere e che insomma, noi abbiamo avuto questa impressione di respirarla, quest'aria di ancora di ferite aperte, ma anche di reciproche provocazioni. Quando tu vai a Srebrenica e vedi nel gruppo di case, che poi è un paesino minuscolo, ecco, no? Ancora i segni delle mitragliate, ma su 3 case esposta la bandiera serba al balcone, quasi ad affermare una supremazia conquistata sul campo. Ecco, questo è, capisco che esula dal discorso puramente giuridico, però tu conosci molto bene la realtà del luogo, ecco. Qual è la tua impressione da questo punto di vista?
Sempre parlo sulla base dell'esperienza personale, quindi limitatissimo, insomma. Quelle comunità non hanno mica ancora fatto i conti fino in fondo con quanto è successo. Io sono stato poi dal 2008 al 2010, 2 anni e mezzo, in Kosovo. E sono arrivato una settimana dopo la dichiarazione di indipendenza, insomma. Che c'era una missione dell'Unione Europea col mandato di assistere il neonato Stato, senza dire espressamente che veniva riconosciuto, perché progredisse, insomma, verso la strada dello Stato di diritto, una giustizia indipendente, imparziale, multietnica. Io ero responsabile, insomma, del settore giustizia di questa missione, che all'inizio aveva 2000 funzionari internazionali. E tra le varie cose di cui mi dovevo occupare come responsabile del settore giustizia vi era anche la gestione di un istituto di medicina legale che aveva come compito l'identificazione ancora di 2000 persone che mancavano all'appello dopo il conflitto del 98. C'erano 2 container accanto all'istituto di medicina legale, dove c'erano i frigoriferi in sostanza, dove c'erano dei resti e dove gli anatomopatologi, i biologi, insomma, cercavano di identificarli con il DNA, confrontarlo, insomma, c'è un lavoro penosissimo. C'era un forte risentimento delle famiglie, dell'organizzazione delle famiglie delle vittime, di entrambe le parti, serbi e albanesi, un forte risentimento nei confronti della comunità internazionale, perché eravamo nel 2009 la critica era dopo 10 anni, non ci avete aiutato ancora a identificarli tutti, cosa è stato. C'era questa ricorrente idea da parte albanese che alcuni dei loro cari erano ancora detenuti in prigioni segrete della Serbia, che insomma, non c'era nessuna evidenza, insomma. Però questo per dire, insomma, c'era. Io ho fatto decine di incontri con questi colleghi, insomma, con i collaboratori, decine di incontri con rappresentanti di questi gruppi molto attivi, insomma, di famiglie delle vittime, di entrambe le parti. Non siamo mai riusciti a fare una riunione insieme. E ricordo un vecchio, rappresentante di una di queste associazioni, un signore serbo, della comunità serba, che disse: e noi purtroppo siamo ancora in una situazione in cui non riusciamo a riconoscere, come dire, i torti, i torti fatti e subiti dalle due comunità. Cioè c'era questo, dominava questa idea che ciascuna delle comunità era stata solo vittima. E questo era un potente muro che impediva qualsiasi dialogo. Pure una situazione, come dire, di condivisione di un dolore assolutamente comune, insomma, come quello di non sapere più nulla di figlio, della moglie, del fratello, insomma. Pure in una situazione, insomma, che avrebbe dovuto portare a qualche forma di condivisione, soprattutto 10 anni dopo, però c'era ancora, come dire, il torto subito era ancora un elemento, come dire, un cemento dell'identità, insomma, che poi, naturalmente, anche lì c'erano, come dire, gli agenti che della paura, della costruzione identitaria fondata sulla reciproca diffidenza, insomma, quindi non era solo spontaneo, però purtroppo erano 10 anni dopo e credo che in Bosnia, dove, come dire, la costruzione di questo Stato complicatissima non è riuscita per il momento, insomma, a creare nessuna integrazione, non mi stupisce che, insomma, ci siano queste ferite che non si riescono a saldare e anzi costituiscono un fattore di ulteriore divisione, insomma. Perché poi una cosa tipica dei Balcani è questa, come dire, questo appiattimento storico, no? Cioè i fatti che sono successi 100 anni fa, 200 anni fa, 1000 anni fa vengono vissuti come fossero tutti appiattiti, come fossero successi ieri, insomma. Cioè io parlavo con di Serbo, mi descriveva una battaglia di Kosovo Polje 1389, quando la cavalleria serba si immola per difendere la cristianità contro le truppe del sultano dell'impero ottomano, e sembrava che parlassero di un evento avvenuto settimane prima, insomma, con una passione, un coinvolgimento. E beh, ma lì qui gli storici hanno, come dire, un compito non da poco nell'educazione.
Ci sono altre domande?
Allora, chi è andato a Norimberga?
Noi siamo passati.
Ah, siete passati? Ah, sì, no. Però non siete
non nel...
No, merita davvero, perché adesso parte la sala, insomma. Abbiamo visto i filmati, abbiamo visto alcuni anche film, però la mostra davvero è fatta benissimo e mi pare rifletta bene, insomma, la serietà della Germania, cioè, con mille fatiche, con la tradizione di fare i conti con il proprio passato. Da un punto di vista educativo importante. E il Kosovo ne sono andato?
No.
Il Kosovo è interessante. Purtroppo dove non c'è l'uomo è molto bello. Laddove c'è l'insediamento umano, insomma, è un po' bruttarello. La cosa molto interessante, ma che dà anche, come dire, spiega anche questo attaccamento della Serbia al Kosovo, è che ci sono i monasteri fondanti l'identità serba e ortodossa della nazione serba, insomma. Quindi i più antichi monasteri non sono in i serbi, ma sono in Kosovo, dove i re venivano incoronati, insomma, e sono davvero, cioè sono tre, uno tra l'altro vicino a Pristina, cioè molto belli, insomma, da vedere.
Sono presidiati, no? Dall'esercito?
Sì, sono presidiati dunque.
Sì, dalle forze della NATO.
Quelli del nord sono due, sono presidiati dalle truppe italiane.
Italiane, sì.
E poi quello di Pristina c'erano gli svedesi. Insomma. Adesso la situazione sta migliorando notevolmente, cioè mentre un tempo, quando sono andato io, insomma, 10 anni fa, c'era i lanci delle enclave serbe erano presidiati presso la fine. monasteri sono ancora
in... mio figlio è militare, c'è stato due volte, 6 mesi per volta, che fanno quel lavoro lì,
sì, monasteri.
Teia
e Luciana, credo, gli italiani. E anche lì, a proposito, cioè sono andato, a vedere questi monasteri, il monastero di Teia che è verso Montenegro, è un monastero con delle monache, monache ortodosse, direi sulla linea molto dura, tant'è che noi dicevamo per scherzo, insomma, che c'erano parte dei servizi segreti per grado, sono molto allineate, come dire, alla linea più, più dura nei confronti degli albanesi, mentre Deciani, che è i confini verso l'Albania, e ci sono dei monaci ortodossi più liberali, diciamo così. E però anche lì, quando andai la prima volta, questo per dire questo passato che non riesce a passare, la monaca detta alle relazioni pubbliche ci portò a vedere, ci sono sono varie chiese, una unita all'altra, affreschi, insomma, del 1100, 1200, insomma. E ci fece sempre notare, vedete, i santi non hanno più gli occhi, perché i musulmani li hanno accecati, insomma, quindi c'era questa necessità di ricordare i torti subiti. E quindi se vi capita di andare da quelle parti, insomma, non vi suggerisco di andare nella capitale del Kosovo perché non c'è nulla, insomma, ma meritano invece questi monasteri che sono di grande bellezza e grande fascino, insomma. E poi con altro. Beh, per esempio c'è sempre c'è anche una spiritualità musulmana molto forte, legata a alcuni gruppi, a dei gruppi dei sufi, della filosofia sufi, che sono anche molto interessanti, insomma, anche per le ritualità delle cerimonie. E poi, sempre così, parlando con c'è un vescovo, ovviamente, del Kosovo, e mi diceva che si stanno verificando dei fenomeni di conversione di villaggi, di riconversione al cattolicesimo. E la tesi sostenuta, io non sono in grado di dire nulla, insomma, non la riferisco, la tesi di questo vescovo, solare, quindi locale, era che in realtà c'era un criptocristianesimo che era sopravvissuto all'islamizzazione. Cioè l'islamizzazione era stata un'islamizzazione abbastanza superficiale, fatta per convenienza, per pagare meno tasse nei confronti del governo turco, ottomano, e sotto, soprattutto donne e bambini che non erano, come dire, i destinatari dell'obbligo di pagare le imposte, nei secoli è continuato un po' questo attaccamento al cristianesimo, insomma, e che adesso ritorna, ma la cosa singolare ritorna non come percorso di conversione individuale,
di comunità,
ma come i re del Medioevo che si convertivano, una volta che si convertivano loro si convertivano tutti. Come? No, sì.
Sì.
E no, perché
convenienza,
gli albanesi, prima di aderire alla Chiesa ortodossa, che identificano con l'oppressore serbo, insomma, hanno delle forti motivazioni. Direi che è più facile una riconversione al cattolicesimo, insomma, non ci sono ostacoli. Ma comunque è una terra che è, come dire, molto interessante, proprio perché c'è questa storia che non riesce, con cui non riesce a fare conti, insomma, che ogni tanto salta fuori. Del resto era Churchill che diceva che i Balcani producono più storie di quanto riescono a metabolizzare, insomma.
Sì, decisamente.
Non si riesce mai a fare, a sistematizzare un po', insomma.
È il laboratorio d'Europa.
Bene,
possiamo chiudere?
Allora io ringrazierei ancora.